giornata a tutti. Ciao a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo dei Politeisti. Siamo qui in Radio Gamma 5 per la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Ottomarghiera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e che se la postale 53 Marostica Vicenza. Bene, intanto lascio la parola a Francesco che ha da dire due cose su un sistema operativo.
Sì, no, ecco, nel senso, voi sapete che gli nostri ascoltatori sanno che noi siamo molto legati a internet e soprattutto siamo legati a internet come strumento libero, non controllato e non vigilato. E siamo sempre favoriti tutte quante quelle persone che su internet pensano le cose, studiano, le fanno, brigano, stanno da fare e le mettono a disposizione gratuite. Noi abbiamo sempre appunto questo concetto che le persone possono, devono dare il loro contributo e se lo possono fare gratuitamente e offrirlo agli altri, noi siamo ben disposti. Questa radio comunque è una dimostrazione anche in questo senso che le persone vengono qui per creare comunità, contatto e informazioni. Come sapete, per accedere a internet si utilizzano i computer, purtroppo sono computer più che volte che usano software commerciale e software anche molte volte mal disegnato e mal funzionante. E allora, questo è per introdurre un annuncio. Sabato 29 marzo 2003 ci sarà il Linux Day a Padova. Presso l'ex macello di via Cornaro, cinta murale di est di Padova, ci sarà appunto questo Linux Day dalle ore 10 alle ore 18. L'ingresso è libero. E qui in radio trovate i volantini appunto relativi a questo evento e vi leggo soltanto l'introduzione a questa diciamo manifestazione, a questa presentazione. Per capire una volta per tutte cos'è il software libero, per vedere in funzione di avere la possibilità di incontrare chi usa tutti i giorni, la Free Software User Group Pluto Padova sarà a vostra disposizione dalle ore 10 alle ore 18, una buona occasione per farsi un'idea su come si possa utilizzare il proprio computer per i più disparati compiti senza rimanere schiavi dei programmi commerciali. E quando appunto si parla di rimanere schiavi dei programmi commerciali sappiamo benissimo quanti programmi rendono impossibile o faticoso l'utilizzo del computer e anche di internet. Perciò appunto io invito tutti quelli che sono interessati a questo Linux Day il 29 marzo 2003 a Padova presso l'ex macello di via Cornaro, cinta murale di Est Padova. E questo era soltanto appunto per dire una notizia che ha un'attinenza tecnologica, visto che esistono anche i tecnopagani, visto che esiste che è anche giusto appunto incoraggiare tutti questi gruppi, persone che si danno da fare, soprattutto quando sono finalizzate a creare uno strumento che venga messo a disposizione di tutti. E noi siamo sempre i sostenitori di internet libera e anche chi si dà da fare con sistemi operativi tipo Linux va incoraggiato e gli va riconosciuto un enorme lavoro che hanno fatto finora.
Bene.
Chiusa appunto la parentesi introduttiva di presentazione di questa cosa.
E io vi ricordo che sabato qui a Radio Gamma abbiamo tenuto il dibattito sulla contemplazione, che era il quinto dibattito che teniamo all'interno del Crogiolo dello Stregone, e il prossimo dibattito sarà a dicembre. Francesco, quando lo facciamo a dicembre?
Dovremo stabilire la data,
dopo discuteremo, sentiremo, e magari questa sera vi farò l'annuncio, insomma.
Non disperiamo anche di organizzare qualcosa per il solstizio, qualcosa di un po' di diverso, troveremo il posto, la situazione, il momento, e comunque già ci sono delle buone possibilità per fare qualcosa per il solstizio.
Va bene.
Quello d'inverno.
Dopodiché abbiamo fatto il dibattito sulla contemplazione, il prossimo dibattito sarà con le correnti vegetative, l'unico problema è che ho ancora da buttarlo giù, ho da buttare giù lo schema.
Scriverà la Befana che ti porti il dibattito, ma siamo a il 16 gennaio.
È che è stato un ciclo di lavoro durissimo in questi giorni, nel senso che fra il dibattito di sabato, fra il fatto che ho 8 giorni di lavoro praticamente consecutivi e tutto l'altro, devo ancora mettere un po' a posto le idee. Stabilirle, insomma. Bene, comunque il dibattito è stato fatto e passeremo al prossimo dibattito. Vi ricordo che ci troviamo praticamente una volta al mese qui a Radio Gamma 5 ogni sabato per discutere di queste cose, insomma, cioè per parlare di queste cose. Ed è un momento in cui la Federazione Pagana, i membri, le persone simpatizzanti, insomma, si ritrovano anche per discutere. Naturalmente è aperto a tutti gli altri che vogliono sentire di che cazzo è che stiamo parlando. Alle ore 19, la trasmissione alle ore 19, riprenderò in mano il libro Il Crogiolo dello Stregone dei Quattro Canti del Mondo, perché penso ormai che i radioascoltatori siano abbastanza maturi, cioè se ci sia stato tutto quel cambiamento, diciamo così, da quando l'abbiamo scritto presentato quattro anni fa, sono state tutta una serie di trasformazioni per cui i concetti diventano molto più chiari, cioè possono essere più chiari, possono essere letti in maniera diversa, così nella trasmissione serale la dedicherò al Crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo. Andando avanti ancora, internet sta funzionando, Francesco, la gente viene, la gente legge, ci sono naturalmente tutti i soliti problemi che c'è in qualunque parte del mondo, ma tutto sommato vedo che le cose stanno circolando, insomma, stanno circolando in maniera abbastanza buona, insomma, notevole anzi, direi, sotto certi aspetti. Tu hai qualcosa da dire, Francesco?
Sì, beh, forse su internet ci saranno delle sorprese, è che io e un'altra persona abbiamo avuto problemi con i computer, di conseguenza abbiamo dovuto ritardare un grande progetto, però insomma alcune verifiche tecniche fatte ci permetteranno, non diciamo, Claudio detesta le sorprese, sì, e allora gli facciamo una sorpresa, gli diremo la sorpresa quando riusciremo a completare il progetto che è in corso. Purtroppo io ho avuto problemi sul computer principale che utilizzo, sto usando un computer di emergenza, un amico mio che doveva avere la DSL si è trovato bloccato con la DSL, e comunque verifiche tecniche le abbiamo fatte e ci sono alcune possibilità molto interessanti fra non poco su internet, perciò anche gli ascoltatori potranno avere, oltre i vari blog, i siti, le mailing list, i gruppi, i forum, si potrà aggiungere qualcos'altro.
Il problema veramente, veramente grosso è che internet sta effettivamente avendo una grande diffusione, no? Però quello che porta su internet le persone non è tanto internet in se stesso, esatto, ma è l'attività quotidiana che le persone hanno. Cioè, quello che stiamo verificando anche in giro è che in effetti c'è una necessità di armare la propria sensibilità. Facciamo un esempio, adesso è arrivato, Giorgio ha mandato un'email, no? In gruppo oggi, stamattina, forse non l'hai ancora vista.
Non l'ho vista.
Giorgio praticamente, lui è un pagano danese che frequenta le nostre liste, e lui praticamente, ascoltando la radio in Danimarca, ha detto che i pagani che adesso sono stati riconosciuti, adesso la Danimarca si sta ponendo il problema di mettere sotto tutela tutti i luoghi religiosi, cioè tutti i luoghi sacri del paganesimo, che sono segnati con dei menhir o con dei grandi cerchi di pietra. Per cui il fatto che questo gruppo, che è piccolo tutto sommato, perché numericamente si dice sono 250 persone, no? Per cui un numero tutto sommato piccolo, e in realtà sta scuotendo l'intera Danimarca, perché tutto quanto il riadattamento giuridico, tutto quanto anche il pensiero delle persone, perché guardate che il pensiero delle persone tutto sommato è un pensiero pagano, cioè è un pensiero antico che è stato soltanto stuprato dal cristianesimo, ma come quella stupratura viene bloccata, viene fermata, l'antico pensiero, il legamento fra l'uomo e il mondo, fra la percezione del mondo, scoppia, torna in auge, torna fuori, insomma non c'è niente da fare. E in Danimarca si sta ponendo questo problema. Quale sarà il problema ultimo che verrà posto? Probabilmente il primo problema che è stato posto, cioè quello della necessità di avere dei propri cimiteri, sarà l'ultimo dei problemi. Cioè, quello che era il primo problema che è stato presentato, in realtà sarà l'ultimo dei problemi, perché prima che la gente muoia e vada seppellita o vada bruciata o vada, sarà l'ultimo dei problemi, capisci? Invece, in realtà, il problema primo diventa quello del luogo sacro, della conservazione, della segnalazione, di un certo modo di intendere. E fra le altre cose, diceva appunto questa email di Giorgio, stanno per anche loro consacrare il bosco sacro, che lo chiamano il bosco delle lepri, e vicino al bosco sacro stanno pensando di costruire un tempio, cioè una costruzione religiosa in base alla tipologia delle costruzioni religiose antiche. E questo praticamente sta avvenendo in Danimarca, ma in realtà sta avvenendo in tutto il mondo. Dopo ci sono delle persone che fanno le cazzate, ma con le persone che fanno le cazzate ci siamo già scontrati, e purtroppo gliel'abbiamo detto in tante lingue, ma purtroppo le persone, anche se pensano di essere pagane, si credono spesso, troppo spesso, create ad immagine e somiglianza di Dio padrone, e non hanno la capacità di guardare il mondo in cui vivono e il tempo che viene incontro. Per cui le cazzate si faranno, e le cazzate le pagheranno, perché c'è un prezzo da pagare quando si fanno le cazzate. E noi speriamo che servi come esperienza più che come autodistruzione, però. quando arriviamo a un certo livello di cazzate siamo un po' dubbiosi. D'altronde noi comunque sosterremo sì. comunque la costruzione.
Sì, no, beh, anche perché appunto io ho notato che come sempre su internet chi si dichiara o vicca o pagano della stregoneria molte volte sono persone in malafede e che lo fanno soltanto per cercare di far da cani da guardia a un certo sistema di pensiero filosofico, religioso che è pericoloso, quello del monoteismo. Difatti è successo un fatto abbastanza eclatante recentemente in Inghilterra e casomai ne parleremo durante la trasmissione.
Ma puoi parlare anche fino adesso.
Ne parliamo già adesso.
Tranquillo, Francesco.
Ecco, diciamo, partiamo da questa notizia. Noi avevamo citato la settimana scorsa il fatto che in Inghilterra, alla presentazione del libro di Harry Potter, i cristiani si sono messi davanti alle biblioteche a spaventare i bambini per impedirli di andare a leggere il libro. Era un fatto che ha una gravità di un'importanza enorme, è un fatto che è stato completamente sottaciuto. Il fatto appunto, come sempre, noi parliamo della pedofilia dei monoteisti e la pedofilia dei monoteisti appunto è anche voler imporre a dei bambini che scegliono per proprio piacere, per proprio desiderio di leggersi Harry Potter, di impedire di leggersi di Harry Potter. Logicamente li hanno fatti con salmi, con canti, con urla, hanno dichiarato intenzionalmente che il loro scopo era quello di terrorizzare i bambini per salvare le loro anime. Io non penso che sia mai positivo per la psiche, per la società, per la comunità terrorizzare i bambini.
Bruciavano le donne per salvare le loro anime, fai tu insomma.
Sì, e questa notizia comunque in Italia ha avuto spazio zero, per intenderci. A parte un sito che si occupa di fantasy e a parte io che l'ho mandato in giro su alcune liste, non ha avuto una grande circolazione. Ne ha parlato qualche sito internet specializzato in problemi di comunicazione di massa, ma citandolo così marginalmente, parlando di cose più in generale. Ma quello che appunto non era un fatto singolare, specifico, avvenuto per la follia di qualche gruppo cristiano locale. Ma le cose sono peggiorate. Sempre in contemporanea, all'inizio di novembre, si è svolto a Londra una vice festa, cioè una festa della stregoneria, chiamiamola, era più che altro una festa vicana. Ma cosa è successo? A questa festa hanno partecipato alcuni vicari italiani, tra cui alcuni che conosco personalmente. E quello che però mi ha stupito è il fatto che loro abbiano sottaciuto completamente questo fatto. Però voglio riportare due dichiarazioni di due partecipanti italiani a questo convegno. Il primo che conosco dice: chi era con me alla vicefesta ricorderà bene l'accoglienza all'ingresso e i manifesti dei gruppi cristiani che ci incontestavano e urlavano di convertirci e che ci ricordavano il giudizio finale: noi siamo quelli che bruceremo eternamente tra le fiamme, eccetera eccetera. Chiusa la prima citazione. Seconda citazione, e questa era una partecipante che non conosco, dice: non dimenticherò mai le persone che, preoccupate per la nostra anima, ci aspettavano al varco con cartelli e megafoni, avvisandoci che Dio odia tutti i peccatori, con citazioni dai salmi, puntini puntini, chiuse virgolette. Come vedete, e questo è un comportamento chiaro, inequivocabile, e d'altronde la sopraffazione appartiene sempre al monoteismo, la violenza è una caratteristica del monoteismo. Sì, volevi dire qualcosa?
No, volevo dire una cosa, che questo ha potuto avvenire in Inghilterra fuori dalla manifestazione, no? Cioè fuori dal recinto, dal luogo della manifestazione. In Italia questo non avrebbe potuto avvenire, perché il sistema giuridico italiano questo non lo tollera. Sono chiaramente due sistemi giuridici diversi, cioè in realtà il sistema giuridico italiano che nasce dalla Costituzione aveva in mente le manifestazioni politiche e non poteva tollerare che un partito, qualunque esso sia, facesse delle manifestazioni e un altro partito organizzasse una contromanifestazione contro, cioè questo in Italia non è possibile proprio dal punto di vista giuridico, e in Inghilterra invece entro certi ambiti probabilmente è possibile. Per cui probabilmente i witch dovranno attrezzarsi per andare a gridare qualcosa ai cristiani.
Sì, tra l'altro appunto la cosa strana è che in Inghilterra esistono gruppi pagani e che grandi contestazioni non le hanno mai subite nel tempo, perché anche il grande raduno che si fa a Stonehenge che appunto è un raduno pagano, non ha mai avuto contestazioni da parte appunto dei cristiani. Il fatto che si siano buttati sul discorso dei vicari è forse perché c'è un cambiamento in atto che è positivo, cioè nel senso che fino adesso effettivamente la vicca è stato un minestrone, un contenitore abbastanza eterogeneo in cui le cose non erano chiare, in cui le persone erano un attimino facilmente abbindolabili, trascinabili da una parte all'altra alla ricerca del maestro. Col passare del tempo alcuni gruppi vicca si sono migliorati, hanno compreso, cercano di mettere a posto, di darsi un ordinamento, una struttura, cercano anche di comprendere le cose. E il fatto stesso appunto che poi io ho partecipato a un convegno vicca appunto a ottobre e si stia parlando concretamente di un fenomeno come la religione vicca, questo ai monoteisti dà fastidio, perché i monoteisti possono cercare di fingere di chiudere un occhio quando uno fa un'attività di culturale o quando annuncia qualche teoria, qualche principio filosofico. Quando qualcuno comincia a dire che non esiste una religione e che il monoteismo non è la religione, ma è una delle religioni, forse la religione più negativa che si è manifestata nel mondo, nel nostro mondo, nella nostra cultura, i monoteisti questo non lo accettano. E perciò, avendo concepito anche un forte avvicinamento alle tematiche, diciamo, più concrete, più basilari, più radicali del paganesimo, dove possono, i monoteisti si stanno impegnando appunto per attaccare questo. Certo, non possiamo pensare che i monoteisti si fermino di fronte alle leggi. I monoteisti vengono sempre fermati perché ci sono delle persone che hanno la capacità di applicare le leggi e hanno delle persone che sanno riconoscere i propri diritti. E io torno sempre a ripetere che potremmo avere le leggi migliori, le teorie migliori, ma se non esistono le persone che combattono e che mantengono certi principi e che affermano, che portano avanti certe visioni del mondo, sicuramente i monoteisti non si fermeranno davanti alle leggi, perché loro sono i detentori della verità e si arrogano il diritto di salvarti anche contro la tua volontà. Perciò appunto Claudio ricorda che c'è un principio giuridico, ma i principi giuridici possono essere addomesticati, resi vani, nascosti, non certo, applicati.
Oppure anche accerchiati, perché quando c'è una legge si trova anche degli escamotage, giustamente anche, perché la legge non può bloccare tutto, però insomma. Niente, quello che io ho rilevato, Francesco, all'interno di questo discorso, è che effettivamente sta aumentando quello che è l'attacco generalizzato. Io ho mandato anche un messaggio in liste note, dicendo quanto è strano la nascita del paganesimo.
Sì, no? L'avevo visto.
Perché in realtà sta sviluppandosi un po' dappertutto, però in realtà i cristiani stanno accorgendosi che tutto questo fenomeno in generale li sta effettivamente travolgendo, e dopo che noi siamo stati, diciamo, quelli con cui si sono spaccati i denti, bene o male, e stanno tentando di attaccare quelle che sono le fazioni cosiddette più deboli, oppure quelle dove possono fare un minimo di presa. E quello che io ho rilevato è stato un massiccio arrivo di persone sui nostri siti e su quelle pagine che parlano appunto del cristianesimo, del monoteismo, del Dio dei cristiani e tutta una serie di cose. In pratica, quello che io sto rilevando è che alcune persone, non so quante, non so come, comunque si stanno ponendo il problema. Cioè, mentre prima eravamo visti un po' come delle pecore strane, così, che sono pagani, ma attaccano i cristiani, cioè fanno con la loro religione, parlano del cristianesimo come fosse il male, come fosse la distruzione, come se il cristianesimo non fosse una religione. No, no, non lo è in realtà una religione. E molti di questi vicani, molti di questi pagani ci vedevano in maniera abbastanza strana. Cioè, adesso invece si stanno rendendo conto proprio della situazione, che il nostro lavoro era fondamentale, era necessario, ed è impossibile ignorarlo ed è impossibile non utilizzarlo. Cioè, in pratica stanno accorgendo che o si fa come si abbiamo indicato ormai da anni noi, oppure non avranno nessuna speranza di sviluppo, proprio perché è necessario capire esattamente come sono le cose, come sono i meccanismi. Non possiamo far finta, noi siamo pagani, non possiamo fingere che esista un Dio creatore, fingere che esista una rivelazione, fingere che esista vita altra, fingere, non possiamo truffare le persone come pagani, diciamocelo chiaro, insomma. E vedo appunto questo arrivo massiccio di queste persone, e io spero che effettivamente ci sia uno sforzo di attrezzarsi per affrontare le cose, perché le cose diventeranno sempre più reali.
Sì, no, infatti anche perché voglio aggiungere una cosa, sul discorso appunto della religione sia vicca sia pagana, io ho sempre insistito, infatti c'è un messaggio che i vicani hanno fatto circolare sulla loro principale lista che io le ho inviato dicendo, facendo le considerazioni che gli ascoltatori sanno moltissimo, cioè diciamo, la Lituania il 1° giugno del 2004 sarà all'interno della Comunità Economica Europea. In Danimarca, che fa parte della Comunità Europea, è entrata a essere riconosciuta la religione pagana. Gli ho detto, tenete conto, ho detto che in Danimarca sono 250 persone. Ho detto, questa lista su cui scrivo, cui mi hanno fatto passare il messaggio, ho detto, sono oltre 460 persone iscritte. Di conseguenza, già dal punto di vista numerico, l'attenzione verso la tematica è interessante. E io ho detto, cosa facciamo? Cioè, nel senso, visto che il VCR era rappresentato anche in Italia, e il VCR lega tutte queste realtà, lega appunto i Rumov in Lituania, che sono riconosciuti, lega i Fonsider in Danimarca, che sono riconosciuti, esiste la possibilità concretamente di impegnarsi per ottenere dei diritti per che siano tutelati i nostri interessi, la nostra attività religiosa. E ho visto appunto che su questa lista appunto vicca il messaggio è stato fatto passare e questo punto lo trovo interessante, che significa che anche loro cominciano a utilizzarci, cioè nel senso che forse hanno un attimino di pudore nel dirlo chiaramente, ma visto che ci siamo noi che lo diciamo, ce lo fanno dire con ben volentieri. Anche perché noto che effettivamente l'ambito vicca così o della stregoneria leggera della vicca inglese è molto zavorrato dalla presenza cattolica.
Sì.
E di conseguenza anche loro hanno un grosso problema, cioè, al contrario della realtà pagana che è ben chiara e determinata, in cui non esistono commistioni, in cui non esistono equivoci, i cattolici dove possono cercare di mordere, di fermare, lo stanno facendo. E voglio dare una dimostrazione concreta di questo. È successo che appunto io ho mandato questo messaggio in cui si parla dell'esperienza che hanno avuto questi vicani italiani nella loro presenza in Inghilterra. Su una lista che si dichiara interessata alla magia, alla stregoneria, mi ha risposto uno che dice che si occupa di stregoneria, dicendo che io sono offensivo nei confronti dei cristiani e che anche una di queste persone che lei conosce non la pensa come me. Cioè io gli andrò a rispondere, come sempre, lui non si occupa di chi ha subito, ma gli interessa difendere chi è che porta l'offesa.
Esatto.
E logicamente questo è per quanto si possa dichiarare seguace della vicca o della stregoneria, questo qua è un monoteista, perché proprio fare questo principio, cioè si dichiara una certa cosa ma le sue affermazioni lo vanno a qualificare, e lui si posta proprio il problema non di dire facciamo qualcosa di solidarietà, manifestiamo, contestiamo, ribadiamo il diritto di libertà per tutti, perché ricordiamolo che esiste un diritto di libertà per tutti, soprattutto di esporre le proprie idee, le proprie opinioni finché non sono in pratica di violenza. E su questo c'è stato anche un riconoscimento molto importante. Il nostro amico Alberto ha scritto al Corriere della Sera parlando di un fatto di attualità, di un fatto di attualità molto molto concreto. Gli ha risposto Paolo Mieli e si riferiva al fatto, ad esempio, di, non so se l'hai vista,
no,
e si riferiva appunto al fatto dell'Imam di Carmagnola. Noi sappiamo benissimo che ci sono antipatici tutti i monoteisti, nel senso che non abbiamo preferenze per qualcuno. Però se una persona è violenta ed è pericolosa, esistono delle leggi, esiste un codice penale e viene incarcerata. L'Imam di Carmagnola è stato espulso dall'Italia. Bene, se commetteva reato è giusto che fosse stato imprigionato e reso responsabile e che ne subisse le conseguenze del suo trattamento criminale. Se fa delle affermazioni e non rientrano nelle illegalità, può parlare, eppure si è scelta una soluzione che non risolve i problemi, quella dell'espulsione. Cioè, e difatti appunto il nostro amico Alberto ha scritto appunto a Corriere della Sera chiedendo, fa, ma ha senso questo? Se era un terrorista va incarcerato in base al codice penale, se non lo è ha diritto di manifestare e non viene espulso.
Beh, in effetti sia l'espulsione sia il confino, no? Perché si usava anche fino a 15 anni fa, 20 anni fa, anche mandare le persone al confino,
sì.
No? Sono tutte cose che sono passate un po' bocciate dalla Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, ma un po' lasciate in disuso, tipo il foglio di via che hanno dato a Casalino, cioè sono tutte cazzate, cioè oggi come oggi, nella situazione, nella società che c'è, dove le informazioni circolano sono buttanate, cioè sì. O c'è il reato o non c'è il reato, se c'è il reato va perseguito a norma di legge, se non c'è il reato il confino, il foglio di via eccetera sono delle ipotesi, cioè sono la polizia che pensa che tu puoi organizzare un reato, ma non è più ammissibile questo nella società attuale, in quanto i mezzi di controllo sono tali per cui si può tranquillamente stabilire se tu lo fai o non lo fai il reato. Per dirti, ci sono state delle intercettazioni telefoniche che sono date avanti anni per controllare delle persone se facevano o non facevano dei reati. Per cui usare l'arma del confino, l'arma dell'espulsione, l'arma del foglio di via è una cosa vecchia, becera, insomma.
Sì, ma infatti, guarda, in
roba trogloditi, diciamocelo chiaro, insomma.
Sì, difatti, ad esempio, in questo senso Claudio ha una grande considerazione della Corte di Cassazione. E effettivamente la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza recentemente sul discorso della pedofilia. Tutti quanti sanno benissimo che noi sosteniamo che la pedofilia è veramente un crimine. È un crimine che al di là delle limitazioni giuridiche è un crimine proprio perché va a distruggere un qualcosa che la normativa giuridica non può comprendere, che l'attività psichica intima delle persone, la sua anima, la loro esistenza va a distruggere una comunità. Però appunto noi siamo sempre dell'avviso che questi crimini vanno perseguiti quando questi crimini ci sono posti in essere. E difatti la Cassazione in una recente sentenza ha detto fa no ai troppi si di civetta gestiti da agenti provocatori che incastrano chi scarica da internet foto pedopornografiche. Cioè, e questa appunto è una sentenza recente, risale appunto ai primi di novembre, in cui dice no, non è, tra l'altro contestavano appunto la procura dei minori di Salerno che era troppo disinvolto questo tipo di indagini, cioè quello di creare un sito civetta, di incentivare le persone a fare un traffico, a scaricarsi un qualcosa.
E dopo arrestarle. In effetti, cioè, un conto è mettere in atto delle strategie quando si accorge che c'è qualcosa che non quadra, per cui puoi fare tutte queste cose, e un conto è farlo sistematicamente. In effetti l'eccesso storpia, capisci? Cioè qui non è più il discorso che scopro delle persone che stanno commettendo un reato, qui diventa il discorso che incito a fare un reato per poter arrestare le persone, e questo non va.
Sì, ma infatti la Cassazione ha detto che la pratica è non solo irregolare e illegittima, ma addirittura illecita.
È una cosa che la Cassazione ha bloccato. Perché in effetti è un po' troppo. Comunque, cambiare un attimino il discorso, visto che Francesco è andato fuori un attimo urgente, e nell'Espresso del 20 novembre 2003, per cui non so se sia ancora in edicolo, se è quello precedente, c'è un articolo che parla di Mondo Dioniso e dice... E dice in pratica, finita l'epoca dell'individuo razionale, si torna alle passioni, al mistero, al magico. Un grande filosofo francese racconta la stagione del reincanto. Sono tornati maghi e streghe, incantesimi e sortilegi popolano di nuovo il nostro immaginario quotidiano. Dopo secoli di dominio incontrastato, e qui non sono d'accordo con l'articolo perché parla del primato della ragione, in realtà è il primato del Dio padrone, il primato del monoteismo, in ogni ambito della nostra vita è giunto al capolinea, riappaiono miti e favole, il politeismo prende piede e fonde l'uomo con la natura, esplodono le emozioni, vince l'estetica, tutto ciò che la ragione, io dico il Dio padrone dei cristiani, poi dovremmo discutere che cos'è ragione e che cos'è il Dio padrone dei cristiani, chiaramente, anche questo filosofo se vuole, tutto ciò che la ragione aveva rimosso torna, ma non è più il mondo di magia inquietante che terrorizzava e affascinava i nostri antenati medievali. L'incanto contemporaneo è dominato dall'edonismo, è figlio dell'inebriazione di passato e futuro, dove le tecnologie più avanzate diventano di supporto alle credenze più arcaiche. In pratica è la rinascita di tutto il politeismo. Se volete leggervi tutto l'articolo, è un colloquio con Michel Maffesoli, che è un docente alla Sorbona da qualche parte in Francia ed è considerato uno dei maggiori filosofi, cioè studiosi di filosofia che esistono in questo momento.
Andatevi a leggere L'ombra di Dioniso di Maffesoli.
Sì?
Sì.
Com'è?
Forse il suo migliore libro ed è Un attacco continuo al monoteismo. No, Mafessoli è un autore molto particolare, cioè nel senso che ha degli alti e bassi, e ha fatto anche dei testi che sono stati molti in italiano, alcuni sono puramente sociologici, però c'è un testo che io considero dal punto di vista logicamente politeistico il più interessante, che è L'ombra di Dioniso. E già il fatto che venga scelto, appunto, che L'ombra di Dioniso è una traduzione forzata, perché il titolo originale francese era Sociologia dell'orgia, ma non nel senso un filosofo che pubblica in italiano un libro che si chiama Filosofia dell'orgia era un attimino, lui lo dice proprio perché la sessualità è la cosa più repressa del monoteismo, è la cosa più occultata, la cosa più offesa, la cosa che viene più contenuta. E infatti proprio lui fa sempre una critica al Dio unico, al Dio dei monoteisti, e logicamente lui richiama Dioniso come quello che spezza catene, quello che spezza vincoli, quello che è quello della sessualità sfrenata. È certo che in italiano un filosofo che parla di sociologia dell'orgia e attacca il monoteismo era poco simpatico, e hanno preferito tradurlo con un termine più corretto, che è appunto L'ombra di Dioniso. Ma questo testo, appunto, è un attacco continuo al monoteismo. Io consiglio agli ascoltatori, altri libri sono più legati alla sociologia, lui è molto legato proprio al tema della società, della cultura, dei vari ambienti. Ci sono accenni al politeismo anche in altri testi, io li ho letti, non mi sono molto piaciuti, cioè nel senso dal mio punto di vista, però L'ombra di Dioniso è un libro che consiglio caldamente ai lettori che hanno voglia di leggerlo, visto che siamo nel periodo appunto anche delle strane natalizie, o qualcuno può pensarsi a una strana natalizia.
Vabbè.
No, comunque l'articolo è uscito su dove?
È sull'Espresso, l'Espresso del 20 novembre 2003. Posso farti una fotocopia
se comunque
ti interessa. Comunque in ogni caso una parte l'ho mandata in cosa in circolo. Sì, non è che dia molta importanza a tutto l'articolo, perché il suo modo di vedere, di afferrare le cose è ancora quello di quello che vuole giustificare con degli elementi apparenti, no? Perché a un certo punto dice anche Berlusconi va al potere con la fascinazione, no? Va al potere con la truffa. Cioè, qui c'è un po' di inverigolamento.
Il discorso della fascinazione è una tematica molto sviluppata in Francia intorno agli anni 70-80. Ci furono fatti notevoli convegni. D'altronde anche Jean Baudelaire affermò questa teoria. E in una sua opera, appunto, che si chiamava Strategie Fatali, disse l'amore cristiano, la seduzione pagana. E il cristianesimo dice amatevi l'un l'altro, il paganesimo direbbe seducetevi l'un l'altro. E noi non dobbiamo leggere il termine fascinazione in maniera troppo considerata dal punto di vista italiano, dovremmo leggerlo più conoscendo la filosofia francese degli anni 70 e degli anni 80,
veniva dato,
che è molto più profonda, perché intanto c'è da pensare che ad esempio il libro di Jean Baudrillard, Strategie Fatali, è un libro di centinaia di pagine, e ci furono anche grossi convegni sul fattore anche estetico. Fascinazione poi logicamente, sai, viene tradotto male. Certo che la truffa può essere anche una forma di fascinazione.
Beh, c'è la fascinazione, cioè, nella truffa.
Di conseguenza, poi sai che ci possono essere personaggi che non ci piacciono, però se tu pensi ad esempio anche, fare un esempio concreto, Wojtyla ha espresso teorie terrificanti, mostruosi, ha rilanciato principi veramente criminali, eppure è stato dipinto come un sant'uomo, per non parlare di Madre Teresa di Calcutta, per non parlare
Giovanni
appunto di Padre Pio, cioè di Giovanni XXIII. Di conseguenza, sai, questa è anche la capacità di vendere qualcosa che non c'è. Normalmente nel concetto antico fascinazione e seduzione erano qualcuno che aveva una qualità interiore e che in base alla propria qualità interiore riusciva a concretizzare un suo desiderio verso qualcos'altro. Purtroppo il monoteismo, col concetto dell'amore di Dio, che è un amore sempre legato alla salvezza, ha un attimino distrutto questi principi. Bisogna appunto recuperare tutte le parole e, sai, rifare un dizionario, risignificarle, ridargli una profondità, risalire all'origine. Ma d'altronde, sai, le nostre parole sono un po' decadute. Io mi ricordo, c'era un autore dell'Ottocento, un linguista che era Max Müller, che lottò moltissimo per dire che se noi comprendiamo bene i valori di certe parole ci rendiamo conto come certe cose, certe teorie monoteistiche sono totalmente false. E Max Müller era appunto sconosciuto in Italia, linguista dell'Ottocento, scrisse un suo libro che analizzando le lingue indoeuropee non c'era nessuna traccia all'interno delle lingue europee di un retaggio di sacrifici umani. Cioè, lui è partito, è andato, lo smise proprio per iscritto. Mm-hmm. Logicamente un testo, un autore del genere che con un'opera, chiamiamola proprio scientifica, perché lui era un linguista puro, prendeva, analizzava ogni paura, ogni parola, ogni etimologia, ogni significato originale, lo riconduceva alla storia, alla tradizione, ai legami, ai spostati dei popoli, e diceva alla fine, se noi seguiamo questo linguaggio, se analizziamo questa lingua, queste cose che i monoteisti hanno attribuito a questi popoli antichi non ci sono. Perché d'altronde, anche nella storia moderna, l'uso delle parole è molto rivalutato. Il monoteismo ha fatto una cosa nuova, ha creato degli zombie, ha preso, le ha svuotate, le ha deformate, perciò, sai, anche questi autori francesi hanno un'ottica diversa, perciò dovremmo essere sempre proprio policentrici, cioè comprendere che certe volte certe parole nascono da delle loro esperienze passate, nascono da decenni di discussioni, e poi c'è un problema grosso, che i giornalisti italiani abituati a scrivere gli elogi di cardinali, di vescovi, santi, certe cose le capiscono male, cioè fischi per fiaschi è un modo di dire, ma anche la realtà culturale di molti giornalisti italiani, perché se voi prendete i giornalisti italiani vedete che avranno molta facilità a tessere gli elogi di Baltasar di Calcutta, di Giovanni XXIII o di compagnia, sì, ma di andare alla profondità di un dibattito culturale sono ben pochi che hanno questa capacità.
Sì, mi ricordo una scena satirica fatta in uno sketch satirico dove si intervistava l'uomo troglodita e gli facevano delle domande, che stato si metteva le mani nei capelli, prendeva a ceffoni, finché un giornalista ha avuto la brillante idea di chiedergli: qual è il romanzo di Freud che lei preferisce? Anche quello lo ha menato a sangue, perché Freud non ha mai scritto romanzi, Vabbè, dai, niente, andiamo un po'.
Beh, sarebbe un testo che andrebbe rivalutato, Cocaina di Freud, considerato certi politici italiani che...
Va bene, ok, andiamo avanti un attimino con un pezzetto del commento, col commento al l'inomerico a Demetra, no? Ed è la primissima parte che abbiamo letto l'altra volta, e siamo arrivati a introdurre appunto l'inomerico, ed è sempre il commento, ve lo rileggo, l'introduzione all'inomerico, ed è Demetra dalle belle chiome, dea veneranda io comincio a cantare, e con lei la figlia dalle belle caviglie che Idoneo rapì, lo concedeva Zeus dal tuono profondo che vede lontano, eludendo Demetra dalla spada d'oro, dea delle splendide messi, mentre giocava con le fanciulle dal florido seno, figli di oceano, e coglieva fiori, rose, croco, e le belle viole sul tenero prato, e le iridi e il giacinto, e il narciso, che aveva generato insidia per la fanciulla dal roseo volto, la terra per volere di Zeus compiacendo il Dio che molti uomini accoglie, mirabile fiore raggiante, spettacolo prodigioso, quel giorno per tutti. Abbiamo già visto l'introduzione l'altra volta, il prima della storia, e adesso vediamo il soggetto è un Dio quando progetta se stesso, un ente che progetta se stesso, noi li riconosciamo come un Dio. E lo so che è sempre lo stesso discorso che spesso viene fatto, ma il paganesimo ha questi concetti fondamentali, cioè a fondamento del paganesimo esiste sempre la concezione dell'individuo che si trasforma, l'individuo che si costruisce, l'individuo che modifica se stesso. E come abbiamo visto il prima della storia avviene un avvenimento, in questo caso il rapimento di Persefone, che cambia il corso della vita. Cioè la storia, ogni storia che noi raccontiamo prende l'avvio da un qualcosa che ne modifica il corso. Ebbene, vediamo un attimino, perché è importante proprio capire questo concetto che il soggetto è un Dio, perché vedremo il comportamento del Dio non solo per Ade, non solo per Persefone, non solo per Zeus o per Demetra, che tanto noi li riconosciamo come dei, ma vedremo che il comportamento del Dio è il comportamento di Metanira, è il comportamento delle figlie di Metanira, è il comportamento di Demofonte, è il comportamento di Lamia, cioè Lamia, la donna che è al servizio di Metanira. Cioè vedremo come i mortali, cioè quelli che noi consideriamo mortali, diciamo dividendoli dagli immortali, hanno un comportamento da dei, e il loro comportamento da dei chiaramente è limitato dalle loro condizioni di esistenza, ma è un comportamento da dei. e lo vedremo in tutte le varie azioni che compierà Demetra nel corso della sua, delle sue trasformazioni, delle sue peregrinazioni, perché ricordiamoci sempre che le peregrinazioni di Demetra rappresentano sempre il concetto del viaggio, il concetto della trasformazione, perché quando Demetra finirà l'inno omerico, cioè l'inno omerico arriverà alla fine, Demetra raggiunge l'obiettivo, ma lo ha raggiunto Zeus, lo ha raggiunto Persefone, lo ha raggiunto Ade, lo ha raggiunto Metanira, lo hanno raggiunto le figlie di Metanira, lo ha raggiunto Celeo, lo hanno raggiunto Demofonte, cioè tutti i soggetti della storia raggiungono il loro obiettivo, e vedremo come le cose un equilibrio vengono squilibrate dall'avvenimento che le inizia e tornano ad avere un nuovo equilibrio per continuare a svilupparsi, che è il concetto pagano in cui una tensione accumula la quantità, dalla quantità si genera la qualità chiaramente crea conflittualità, crea contraddizione, la soluzione della contraddizione crea una nuova qualità e quella nuova qualità diventa massa, si generalizza e accumula quantità fino a generare nuove qualità. E questo è il procedimento di sviluppo dell'esistenza, di sviluppo della vita, che è proprio del paganesimo e che è raccontato nel mito, anche se passare dal mito alla filosofia poi ci vorranno 2000 anni, ma cioè, i tempi sono quelli. Il soggetto è un Dio quando progetta se stesso, un ente che progetta se stesso lo riconosciamo come un Dio. Il salto qualitativo è dunque un atto di volontà di uno o più soggetti. Questa è una delle questioni lasciate in sospeso anche dalle teorie evoluzioniste. Alla necessità che spinge dentro i soggetti, questi mettono in atto delle strategie per rispondere a tali sollecitazioni date le loro soggettività e la qualità del mondo in cui agiscono. Questo principio è espresso dalle premesse dell'inno omerico. Ade è Ade, Persefone è Persefone, Demetra è Demetra. In altre parole, sono delle figure già delineate all'interno di un contesto culturale e i loro atti di volontà sono espressi dall'essere Ade, dall'essere Persefone, eccetera. Gli atti che vengono compiuti sono inseriti in un mondo già delineato. Così, se noi descrivessimo una storia dell'essere virus della polmonite, dovremmo parlare delle strategie del virus in base alla qualità della sua percezione del mondo, del suo collocarsi nel mondo, e dovremmo parlare del mondo in cui le sue strategie si dispiegano, magari sono i nostri polmoni. Sto usando un linguaggio moderno e attuale, ma per svelare i misteri di Eleusi è necessario attualizzare nella significazione l'inno. Si potrebbe affermare che nessuno nei tempi antichi avrebbe mai pensato alle strategie dell'essere virus all'interno dei nostri polmoni. Probabilmente è vero rispetto all'essere virus, ma veniva indotto l'iniziato ad agire con la propria volontà nella sua vita e nel suo quotidiano. L'iniziato veniva indotto ad usare la propria volontà attraverso la quale determinare se stesso nel mondo in cui viveva. In questo caso, cosa distingueva l'iniziato da un individuo qualunque? La consapevolezza della necessità di agire nel mondo in cui viveva, la consapevolezza di essere un portatore di volontà e che le sue scelte, le sue strategie si inserivano in un mondo in cui scegliere e operare significava gettare le basi di sviluppo per il futuro. Se poi questa consapevolezza fosse sorretta anche dalla lungimiranza e dalla lucidità, questo è un altro discorso. Data la quantità di individui che progettano la loro esistenza, si manifesta anche la qualità del progettare l'esistenza stessa. Il genio della trasformazione non è il prodotto casuale di un insieme da cui quel genio è estraneo, ma il genio altro non è che l'espressione di un insieme al quale apporta un salto qualitativo. Lo stesso discorso vale per tutto il sistema dell'evoluzione delle specie. La strategia di un soggetto introducono nelle specie delle variabili che poi vengono fatte proprie dalle specie stesse che, separandosi dalla precedente in cui è divenuta, prosegue lungo il proprio percorso di trasformazione. Già si era incontrato Zeus. Zeus sceglie e scatena la titanomachia, attraverso la quale separa il divenire degli dei Olimpi dai percorsi di trasformazione degli dei titani. Gli dei titani, dopo la titanomachia, non spariscono. Diciamo che riconoscono agli dei Olimpi la specificità del loro percorso divino. Il rapimento di Persefone è il capolavoro di Ade. È l'atto con cui Ade arricchisce l'essere natura con un nuovo genere di esseri. non più solo esseri che sviluppano se stessi nella luce, ma anche esseri che formano se stessi in oscuro per poi continuare a svilupparsi nella luce. Questo è un altro mistero di Eleusi. Come noi oggi possiamo pensare sempre in un brodo primordiale, al di là della sua qualità, dal quale i singoli emergono. Così ad Eleusi si insegnava che siamo sempre in un tartaro dal quale emergere, come Socrate è nella caverna e intravede la luce della conoscenza alla quale tende, così ogni essere è una caverna e modifica se stesso per tendere alla luce. La strategia di Ade è quella di costruire un nuovo modo per cui gli esseri della natura nascano e si sviluppino. Per far questo, deve appropriarsi della crescita e portarla nel tartaro. Poi nulla sarà più come prima. Così nella nostra vita quotidiana gli esseri umani progettano ed agiscono, e molti esseri umani vorrebbero essere i soli che progettano ed agiscono, e a tal fine spacciano una droga che crea dipendenza e che si chiama accettazione, speranza e provvidenza. Eleusi insegna all'iniziato che egli è il Dio che progetta e che solo progettando la propria esistenza può fondere i propri progetti con i progetti di altri. Così il progetto di Ade si fonde col progetto di Zeus, anche il progetto di Demeter si fonde col progetto di Ade e Zeus, ma per fondersi deve avvenire il riconoscimento dell'interesse reciproco. Il riconoscimento dell'interesse reciproco implica il superamento della contraddizione. Demetra si cala nell'oscuro della vita. Mai Demetra avrebbe considerato una simile opportunità. Mai avrebbe elaborato una strategia per arrivare a questo. Più o meno come i nativi americani, mai avrebbero pensato di dover ricostruire la loro esistenza per l'arrivo dell'orrore occidentale. Dopo quei massacri, nulla sarà mai più come prima. È sufficiente che una persona progetti perché il nostro quotidiano sia diverso da quello che è oggi. Se molte persone progettano, i progetti o si annullano a vicenda o si integrano. Comunque il progettare è all'interno di un progettare di molte persone, un progettare collettivo che non può mai essere distruttivo come un progetto di appropriazione. Per questo è importante che le persone imparino a progettare la propria esistenza, perché se non si pratica l'arte dell'agguato, qualcuno ci trasforma in prede d'agguato. E questa è la premessa per comprendere l'inno omerico a Demetra. Francesco, ho finito la premessa.
Vabbè, io no, vorrei aggiungere su alcune parole appunto dell'inno demetrico, dell'inno a Demetra, dell'inno omerico. Ci sono alcune cose, come dicevo, alcune parole, e tutte le parole sono significative all'interno appunto degli inni omerici, degli inni orfici, di tutte quante le invocazioni antiche, che sono significative. E abbiamo appunto parlato la volta scorsa delle caviglie di Demetra, delle caviglie appunto di... E questa volta c'è un termine che è quello delle belle chiome. Il fatto che appunto venga accennato in verso così importante su cosa delle belle chiome ha una sua valenza che è importante. Perché il fatto di chiamarsi a qualcosa, come dicevamo l'altra volta, sulle caviglie è un ricollegarsi alla terra, il belle chiome è anche significativo che si vuole anche ricondurre la capacità di produrre pensiero della testa di qualcuno, cioè che si vuole concentrare sulla sua capacità di manifestare le cose. Il fatto appunto che se venga questo accenno, questo significato, si vuole ricondurre che la divinità deve essere capace di pensare e di agire. L'importante appunto che il suo pensiero sia sempre legato all'azione. E tra l'altro appunto viene legato dopo il belle chiome al fatto che la divinità coglieva fiori. E soprattutto una cosa importante, di questa divinità non si usa un termine generico, si va ad elencare dei fiori in maniera particolare, con dei nomi precisi, cioè nel senso che anche il collegamento col mondo non deve essere fatto in maniera generica, ma in maniera specifica, in base ai piaceri, alle sensibilità, in base anche a quello che le persone li sono più sensibili e più le tocca, cioè nel senso che non tutte le cose sono uguali, ma le cose hanno un attaccamento diverso in base all'anima. E di conseguenza si dice appunto non coglieva un solo tipo di fiore, coglieva molti tipi di fiori e si possono elencare quali, ma non sceglieva un solo fiore, ne sceglieva molti perché doveva comporre un qualcosa di vario e di molto variopinto. E su questo fatto significa anche che si deve essere una profonda attenzione verso le manifestazioni della divinità, ma anche una profonda attenzione verso tutti i comportamenti umani. Ma immediatamente poi, oltre dopo aver elencato i fiori, ci descrive che aveva un roseo volto. E sembra quasi divertente che nella divinità non si usi il termine cristiano luminoso, radioso o splendente, ma si utilizzi un termine roseo volto. Ma poco prima il poeta ci dice che lei coglieva rose, cioè di conseguenza si trae una similitudine tra una manifestazione del volto e una manifestazione della realtà che li attorno. Di conseguenza si dipinge un qualcosa che ogni umano può cogliere, come le rose, e che il volto è roseo, ed è qualcosa di raggiungibile, qualcosa di visibile, e soprattutto si crea proprio il fatto del legame continuo tra esseri viventi. E anche questo ha un'importanza enorme, cioè possono sembrare parole buttate lì, costruite con artificio, con abilità poetica, in realtà lo sono, ma ogni parola di un inno omerico ha un significato profondo. Il ricollegare le varie cose non sono soltanto appunto un'opera così di scrittura raffinata, ma anche dei messaggi profondi, proprio perché si parla tramite il mito, e il mito appunto è un racconto, è la ripetizione di un racconto, è una modificazione, è sempre però un raccontare un qualcosa, è qualcosa che dobbiamo essere capaci di leggerlo. Perciò chi pensa che i miti o gli inni siano soltanto un qualcosa di poetico, va bene, può farlo e ha questa valenza e troverà risposta al suo desiderio, ma se noi andiamo a vederli come un qualcosa che ci racconta un mondo divino, vedremo che abbiamo un ricollegamento continuo ad eventi ben specifici. Il fatto stesso che si dice la divinità coglieva fiori, coglieva molti fiori, e fra questi fiori coglieva le rose, il suo volto era roseo, significa che in base a quello che noi raccogliamo creiamo anche la nostra persona.
C'è una cosa che mi è venuta in mente in questo momento, forse l'inno omerico a Demetra, cioè la storia della Persefone rapita, è una delle storie che vengono ricordate anche nel linguaggio comune. Sì. Se noi usiamo il termine deflorare, no? Che è il termine per rompere la verginità, come si usa nei cristiani, ma qui si è fatti loro, si prende il nome, cioè questo termine deflorare, viene preso da togliere dai fiori, ed è esattamente il rapimento di Ade a Persefone.
Sì.
Cioè praticamente questo inno omerico, voi pensate che l'azione del rapimento di Ade a Persefone ha attraversato ben 2000 anni di storia per stare nel linguaggio comune. Credo che sia una roba incredibile, cioè pensatevi, deflorare è l'atto di Ade che toglie Persefone dai fiori. Pensate un po' che razza di perversione c'hanno nella testa i cristiani.
Sì, ma poi sai, l'importante è sempre non leggerlo con quello che hanno costruito, cioè la sovrastruttura che hanno costruito di descrizione, di significato i monoteisti. Riguarda appunto riconnettersi con maniera diversa a questa realtà, che è una realtà veramente profonda, e di conseguenza chi si legge gli inni omerici deve stare molto attento ai termini, alle divinità, al fatto il perché un poeta dica coglieva fiori, coglieva questi fiori, proprio perché crea dei legami, crea dei collegamenti, cioè noi non siamo collegati genericamente agli altri, noi siamo già legati agli altri tramite la nostra famiglia, tramite il nostro paese, tramite le nostre radici.
Ogni fiore che è elencato negli inni omerici, io l'ho tralasciato questo perché per me è meno importante, diciamo, per quello che faccio io, ma ogni fiore che viene elencato è in realtà un simbolo, cioè nel senso che ogni fiore indica tutta una serie di cose che faceva Persefone all'interno di quel campo.
Sì.
Cioè raccogliere rose non è semplicemente il fatto che raccoglieva il fiore rosa, ma raccoglieva tutto quanto quello che era il livello culturale che il poeta attribuiva alla rosa. Cioè ogni nome in realtà è una simbologia che andrebbe descritta. Non aspettatelo che io lo faccia, perché non lo faccio.
No, ma
in realtà andrebbe fatto in questo
se
modo.
Se voi pensate, negli anni '80 ci fu un, se non sbaglio, l'Università di Marsiglia, e che è una facoltà di lettere antiche, che un certo universitario pubblicò ad esempio uno studio consistente sul bouquet di Atena, cioè sul fatto di quali fiori raccogliesse Atena. Pensate che cioè, questo autore ha scritto un libro volume proprio consistente, è proprio consistente come pagina, e l'ha fatto soltanto parlando dei fiori di Atena. Pensate appunto cosa significa ricollegarsi cogliendo ogni aspetto di un significato di una parola o di ogni legame. Se voi pensate appunto il fatto stesso che anche tutte le divinità sono sempre legate alle trasformazioni, perché se voi pensate ad esempio soltanto anche al fatto di Pan e Siringa, che viene tramutato in canna e dalla canna viene creato appunto il fatto di pancia. Esistono dei legami di andata e di ritorno che sono notevoli, ma sono sempre legami specifici, cioè nel senso che Pan non utilizza un fiore qualsiasi o una pianta qualsiasi, utilizza una pianta che è generata da una trasformazione di una ninfa. Perciò lavorando sopra, andando alla profondità, noi avremo veramente un mondo religioso, mondo appunto di un pantheon, di un mito che si apre infinite possibilità, infinite vie.
Sì, l'unica cosa è che non, quello che ci è rimasto dobbiamo prenderlo per quello che è, perché tutto quello che era il bagaglio culturale e anche di emozioni, di sensazioni, di immagini che avevano nella testa gli antichi, sì, qualcosa ci è rimasto e noi chiaramente lo sfruttiamo. Però il grandissimo bagaglio è la grande perdita dell'umanità in fondo, perché si tratta di vedere, la cultura in realtà non è altro che gli occhi con cui guardiamo il mondo, cioè la specificità degli occhi sia della singola persona che del gruppo, del popolo, della regione, del luogo, cioè è un bagaglio di insieme con cui si va a guardare il mondo e lo si discute, lo si trasmette, per cui perdere un bagaglio culturale, sì, ti resta un libro, ti restano delle storie, ti restano delle cose, ma tutto quello da cui quella cosa è emersa, cioè l'animo umano, la cultura umana dello scrittore, le sue trasformazioni, è tutto quello è andato perduto. Sì, la stregoneria può riprendere qualcosa, ma cosa prende? Frammenti, frammenti interpretati con gli occhi di oggi, perché bisogna trasmetterlo oggi. Però tutto quello che è l'immenso che dal passato ci viene a noi è andato perso, e questo grazie per ringraziare i criminali monoteisti, insomma.
Sì, no, ma infatti quello che dicevamo anche che è significativo in questi inni è sempre che ci ricordano le radici, cioè nel senso che non sono mai sul generico, sono sempre sullo specifico, appunto parlavamo di radici. Noi non abbiamo un rapporto con la città, noi abbiamo un rapporto con delle città che hanno nome e cognome ben preciso. Abbiamo un rapporto appunto con fiumi, con montagne, certe montagne, non altre montagne, perciò non esiste il nostro rapporto con la montagna, esiste il nostro rapporto con un certo tipo di montagne. E il fatto che la divinità stessa, che pur essendo una divinità, abbia un legame particolare o affettivo o specifico con alcuni fiori, indica che la stessa divinità non può essere universale, non può essere unica o assoluta, ma la divinità stessa è conscia che ha meglio potenzialità di sviluppare il suo rapporto con certi fiori, con certe piante, non con tutte le piante. Sarà in sintonia con il mondo, ma la sua sintonia si verrà manifestata in maniera molto più capace e potente con certe piante. Dato la simpatia che queste piante avranno per la divinità, cioè nel senso che le cose non sono univoche, cioè non vanno soltanto con un flusso di energia dalla divinità verso la pianta, ma anche dalla pianta verso la divinità. E questa sintonia è fondamentale. E noi dopo punto dobbiamo ricollegare che la nostra esistenza è sempre legata a cose specifiche.
Ci hanno messo 1500 anni per comprendere che le stesse piante hanno delle sintonie con delle piante e sono nemiche di altre piante. Cioè, scoprire che le piante hanno sentimenti fu, credo, verso la fine degli anni 60, gli esperimenti di...
Bacher, mi sembra. Sì,
non me lo ricordo più il nome, se dovessi ricordare tutto quello. Comunque furono i suoi esperimenti sulle piante che stabilirono che in effetti le piante hanno sentimenti, si possono anche leggere. Fu una scoperta veramente enorme, però la stregoneria ha sempre saputo che le piante hanno sentimenti, gli antichi, la mitologia lo ha sempre saputo, cioè quando si parla di siringa per esempio, oppure di altre o di spiriti o di ninfe o di reco, le querce, cioè si è sempre saputo che hanno un'anima, che hanno uno spirito, che hanno sensazioni, che proiettano sensazioni e che si sono percepite queste sensazioni. Chiaramente il monoteismo alza una barriera fra l'uomo e il mondo e gli consente di immaginarsi un dio padrone di cui lui è immagine e somiglianza, ma è solo perché il monoteismo ha alzato una barriera fra l'uomo e il mondo, cioè gli ha ucciso la capacità di sentire il mondo. Però credo che gli esperimenti Black Stars, una roba del genere, sì. Non me lo ricordo, accidenti. Allora che me lo riguardi.
Sì, no, ma infatti cioè, queste cose che per chi è un pagano, per chi è un politeista, sono scontate, cioè che non è neanche messi in discussione, sono cioè, talmente nella normalità, nella prassi quotidiana, nel vissuto, c'è solo un problema di dire, scoprire qual era la pianta o le piante con cui era in meglio relazione. Ma questo qua è sempre significativo, perché se ricordiamo sempre, lo stesso Atene prende il nome perché gli viene regalato l'ulivo dalla dea Atena, cioè rispetto ad altri regali. E questo proprio legame con le piante implica che esiste una capacità di connessione con tutto un mondo di energia, che non è solo il mondo di energia umano, ma che è il mondo del vivente, che è il punto più facile. Se voi pensate che ad esempio Poseidone regala il cavallo ad Atena, Poseidone regala il cavallo e Atena regala l'olivo. Gli atenesi scelgono e preferiscono di scegliere il dono di Atena. Ma se voi pensate che questo è un racconto che trova delle corrispondenze addirittura nei Peli Rossa d'America, cioè nel senso che esiste un racconto nei Peli Rossa d'America che dice che a un certo momento esistevano tre popoli: il popolo degli animali, il popolo delle piante e il popolo degli uomini. A un certo punto il popolo degli animali decide di eliminare il popolo degli uomini. Le piante, quando seppero la cosa, decidono di trasformarsi in piante medicinali per aiutare l'uomo a sopravvivere. Cioè questo è un racconto fatto in un mondo distantissimo da noi culturalmente, ambientalmente, di cui noi abbiamo solo una percezione cinematografica o secondaria. E se lo andiamo a leggere, abbiamo dall'altra parte, in antica Grecia, abbiamo lo stesso racconto. Poseidone regala il cavallo, e poi il cavallo, pur essendo importante, viene scelto Atene che regala l'olivo. Cioè, questo è un legame tra due mitologie che non sono legate. Se voi pensate che poi esiste un premio Nobel come Sorkina, che è nigeriano, che tratta il collegamento mitologico tra la sua mitologia specifica di una comunità nigeriana e la mitologia greca.
Non solo, ma notiamo anche il comportamento fisico degli abitanti di Atene, al di là loro si tengono anche il cavallo, loro si tengono l'ulivo e anche il cavallo, e Poseidone non si incazza, si rifarà un'altra volta, cioè non esiste il dio che hai fatto bonte fulmino, cioè, non esiste sta roba.
Sì, no, ma anche perché appunto cioè, esiste il regalo. D'altronde c'è anche un discorso che qualcuno ha tratto anche un legame, quello del regalo. Cioè voi pensate appunto a queste divinità che danno dei regali che possono essere compensati, cioè nel senso Atena dà ad Atene l'ulivo e Atena riceve come compenso il fatto che loro chiamano la loro città col nome di Atena, e la cosa finisce là, cioè nel senso che non è che deve chiedere chissà quale, è sufficiente. Cioè vengono nel paganesimo, nell'antica mitologia, vengono sempre fatti doni a cui gli uomini possono corrispondere. La tematica del dono è stata anche approfondita nel discorso anche del monoteismo, ed è venuta fuori una cosa atroce. Pensate che il dono del dio dei monoteisti, che non è mai esistito, lo sottolineiamo, è un dono che non potrà mai essere ricambiato, che è quello del sacrificio del figlio. Cioè, è la distruzione della vita. Tra l'altro è un dono così grande che l'uomo non avrà mai la capacità, e per il monoteismo permetterà, su questo gioco del dono che non potrà essere ripagato, farà veramente un'opera di distruzione di tutte le culture, di tutte le possibilità dell'uomo.
Scusami Francesco, io dell'ulivo, del dono dell'ulivo lo posso usare per la mia vita, ma che st'altro abbia ammazzato suo figlio, a me proprio non me ne frega niente, anzi mi fa anche schifetto, cioè se lo può anche tenere, capisci? Sinceramente.
È sempre, infatti sono state fatte degli studi sul dono, cioè nel dono, proprio nel paganesimo, nel politismo, nella mitologia, sono sempre doni che l'uomo riceve e che l'uomo può ripagare o può ricompensare in qualche maniera, in qualcosa che però non gli toglie la sua esistenza. Cioè ad Atene non vanno a sacrificare i figli, non distruggono la loro cultura, prendono l'ulivo, imparano, poi tra l'altro imparano a utilizzarlo, perché non è, cioè prendono i rudimenti e utilizzano l'ulivo per la loro vita. Dall'altra parte abbiamo un dio, vabbè che sappiamo che è un dio inventato, però dobbiamo stare sul racconto, cioè nel senso che non possiamo, stiamo sul racconto, che regala una cosa che non potrà mai essere ricompensata. Come fai a ringraziare un padre che uccide il suo figlio per te?
No, lo ammazza e basta. Cioè,
il monoteismo dice no, siccome questo qua è pazzo, cioè nell'antica Grecia, negli antichi popoli pagani, se un padre uccideva come regalo il proprio figlio, sarebbe stato sicuramente esiliato. E questo è avvenuto, esistono racconti mitologici, in questo senso ci fu un re di Creta che disse, per salvarsi, che avrebbe sacrificato suo figlio. si chiama Massissone, quando arrivò a Creta, i cittadini lo sapevano, pur essendo re, lo cacciarono via, cioè era il re. Lui disse: se mi salverò, sacrificherò mio figlio a Poseidone. Il sogno arrivò a Creta, cercò di mettere in atto il sacrificio del figlio, la popolazione intera, pur essendo suo re, lo cacciarono via. Dall'altra parte, i monoteisti, abbiamo un dio che non è mai esistito, dove si racconta che sacrifica il figlio, e noi a ringraziarlo, a considerarlo un grande gesto.
Nel paganesimo il termine di dono non era altro che l'interrelazione fra gli dei e gli uomini, cioè la relazione reciproca che esiste fra l'uomo e la vita in realtà, cioè fra l'individuo che nasce e costruisce se stesso, per cui chiaramente riceve dei doni e fa dei doni, cioè è l'interrelazione che c'è fra l'uomo e il mondo. Questo era il discorso dei doni degli dei. Certo che Helios ci dona la luce, ma Helios non può fare a meno di non donarci la luce, e noi non possiamo fare a meno di non continuare a vivere, capisci? È certo che abbiamo sempre questo feelings che ci unisce ad Helios. Helios è il sole, è la nostra vita. Senza il sole noi non saremmo mai vissuti, e vuoi che non abbiamo un rapto di affetto nei confronti del sole o del cielo o della terra. Certo, questi sentimenti poi vengono stuprati dal condizionamento educazionale cattolico, ci distruggono le nostre relazioni col mondo per legarci a un immaginario dove noi però perdiamo la vita, cioè nel senso che viene distrutta la nostra vita in realtà, cioè vengono distrutte le nostre relazioni col mondo, perché questo è in sintesi il discorso.
Che dici, Claudio? Diamo il via alle telefonate, visto che siamo nell'ultimo quarto d'ora.
049 600 700 838. Niente, rassegna stampa, io ne ho fatto pochetta perché ho avuto un periodo effettivamente allucinante, cioè 8 giorni di lavoro su 7, più il dibattito, più qualcosa, più quest'altro, più l'altro, è stato effettivamente pesantissimo. Però in internet stanno girando appunto queste notizie attorno al paganesimo, che di fatto stanno dimostrando come ci sia un processo di trasformazione in corso a livello mondiale e di percezione dell'uomo e il mondo, ed è talmente grosso questo processo di trasformazione che se voi avete guardato un attimino le notizie televisive vi siete accorti che Wojtyla e il Dalai Lama si stanno mettendo d'accordo. Una mano lava l'altra, tutte e due si lavano la faccia, e chi perde la vita sono gli uomini.
Sì, ricordo il numero che è 049 700 700.
Ciao no. Francesco, a proposito di quello che dicevi, Francesco, ho fatto una riflessione, cioè questo dio che uccide il figlio per non so, per redimere gli uomini eccetera, no? Che vista adesso almeno con la mentalità che abbiamo noi moderni, insomma, è una schifezza, tra l'altro, no?
No, lo era anche per l'antichità, eh.
Ecco,
l'ho sempre stato.
Nell'antichità tu hai detto, hai accennato un fatto, sì. Una vicenda, insomma, che era un re pagano,
Era un re. Un re, non è che fosse un re pagano.
Nella
un re.
Bibbia, però, per esempio, c'è anche Abramo che va sul monte e immola il figlio Isacco, no?
Sì.
Perché Dio glielo ha chiesto. Allora, siccome è tutto mitologico, secondo me, questo...
No, non è mitologico.
Ecco, è questo che ti chiedevo. Io penso di sì, invece. Quello che scriveva la Bibbia, sono sempre stati autori, insomma, persone umane, no? Esseri umani che hanno scritto la Bibbia.
No, anche se loro dicono dubito che fossero esseri umani.
Sì.
ho forti dubbi, in questo senso.
Ci sarà stata una mano di un uomo che ha scritto la Bibbia, no?
Mettiamola così. Forse non l'ha scritta con la mano.
Hanno scritto con qualcosa. Avranno avuto qualche, non so, qualche allucinogeno davanti. Vabbè, non importa.
Ma forse loro erano un allucinogeno.
Per dirti, no, siccome io penso che è tutto mitologico, allora questi esempi non devono essere presi alla lettera, ma bisogna prenderli come il significato che vogliono dire. Per esempio, se io ti dico ti voglio bene che ti mangerei tutto, se dovessi scrivere la Bibbia, io scriverei che io ho mangiato Francesco per far capire a quello che legge che io
allora
volevo bene a Francesco.
Non scriverei un libro che è una rivelazione di Dio, ma scriverei un mio racconto.
Questo
cambia molto la prospettiva.
Voglio dire, ecco, che se noi ci fermiamo poi a ragionare sul fatto realmente come è accaduto, allora credo, siccome le religioni sono eterne, questi fatti sono tipici di una... di un'epoca, di un periodo, di una mentalità storica, di un popolo, di una tradizione, e secondo me non ha niente a che fare con una religione che poi...
No.
Ecco, E questo è il mio pensiero, volevo sentire il tuo.
No, ciao, ti saluto. Adesso lo diciamo.
Ci dipingono sempre l'antichità come qualcosa di violento, di feroce, in cui il re aveva il massimo del potere, in cui questo è vero dal monoteismo in poi, cioè per i re di Israele. Ci dipingono sempre gli antichi come violenti. Ma voi pensate cosa significa che uno scrittore antico racconta un mito in cui dice il re di Creta decise di sacrificare suo figlio a Poseidone per salvarsi la vita durante una bufera, cioè nel senso che è una condizione estrema, arriva a Creta e quando il suo popolo scopre che vuole uccidere il figlio lo caccia via. Nella Bibbia c'è scritto che Dio ordinò, tra l'altro, Issone che fa... promette, dice sacrificherò mio figlio a Poseidone, ma non dice perché Poseidone me l'ha chiesto o perché penso che Poseidone mi salverà. Lui pensa, fa una promessa a se stesso sostanzialmente, però arriva a Creta, la gente che non è stata deformata dal monoteismo prende e lo caccia via. Nella Bibbia noi abbiamo l'esempio concreto in cui Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio e Abramo, da buon criminale cristiano, parte e va a sacrificarlo. E poi Dio lo salva, lo ferma, però è soddisfatto della prova. Poseidone non ha chiesto a Issone sacrificami tuo figlio. Esiste un altro racconto mitologico, di cui non ricordo la particolarità, in cui un altro re, di nascosto, sacrificò suo figlio e lo offrì in pasto agli dèi. Quando gli dèi scoprirono che avevano mangiato un essere umano, condannarono questo re, lo cacciarono e ridiedero la vita al figlio. Siccome non era stato capace di ricostruire la spalla di questo, gli diedero una spalla d'oro. Cioè, rendetevi conto che distanza. Il dio dei monoteisti, se fosse stato un dio normale o paragonabile al dio dei pagani o degli antichi, cosa avrebbe fatto? No, appena avrebbe visto già...
Sarebbe suicidato.
Sarebbe annientato da solo. In realtà noi sappiamo che Dio di munizione non è esistito, che è stato creato d'artificio per distruggere l'umanità, perciò non c'è nulla di simbolico, cioè il simbolo è un qualcosa di concreto che ci riconnette delle cose.
L'unica cosa che può aver mosso una persona per fare e per dire ciò che ha fatto Abramo nella Bibbia è soltanto un'intossicazione da oppio, non c'è nessun altro spiegazione. Che dopo alcuni pezzi si possono rintracciare fra i Caldei, nel Aur, si possono rintracciare in Egitto, si possono rintracciare da qualche parte, questo è irrilevante, cioè nel senso che fa parte di una struttura culturale un po' generale, ma per fare quello che ha fatto Abramo, quello che ha stabilito, là ci vuole effettivamente un'intossicazione da oppio
di pessima qualità.
In effetti, al di là di questo, in realtà l'oppio si usava normalmente nei cibi, cioè era una sostanza, il papavero d'oppio, che si usava nel mangiare, però c'era chi lo sapeva usare e non dava problemi e chi non lo sapeva usare. Chiaramente se questo qua si è messo a mangiarlo in emergenza, nel deserto, fuori di testa, con un'insolazione, chiaramente gli è apparso qualcuno che ha detto io sono il Dio creatore e tu fai questo.
Sì, siccome
vuol dire mancanza di razionalità, perché dopo l'intossicazione d'oppio passa, capisci? E uno ci pensa un attimino.
Sì, no, c'è anche da considerare una cosa, cioè che l'oppio era utilizzato nell'antichità, esistevano molti
in quella zona oltretutto.
Sì, cioè, ma era molto utilizzato. Il fatto stesso che una sola persona faccia questo implica che esista anche un contesto ambientale e culturale che lo porta a questo. Perciò appunto c'è da valutare il legame appunto dell'oppio, il legame appunto di una droga con una visione culturale, con una visione ambientale, di comunità, di società, che porta a questo. Che perché poi... se fosse successo, perché Abramo sogna che il Dio, che non esiste, richieda il figlio? Perché probabilmente tutta la sua società era mal impostata.
Esatto.
E sommando società, cultura, ambiente, droga, mancanza di qualità personali, abbiamo questi risultati, abbiamo la Bibbia.
C'è un esempio che è stato studiato a livello medico, che viene tuttora studiato a livello farmacologico, che è l'uso di sostanze dell'iboga all'interno del Gabon. Gabon, sì, mi sembra. Bene, è stato visto che praticamente i gabonesi, quelli che hanno queste pratiche sciamaniche, usano sostanza iboga fino ad arrivare al coma profondo, fino a uno stato di coma profondo, e là incontrano le divinità. Bene, è stato studiato che mentre le persone che sono vissute nella foresta, cioè che hanno avuto una cultura eminentemente locale, eminentemente autoctona, sognano il giaguaro sacro, sognano le immagini, il leone sacro o le piante sacre, quelli invece gabonesi che assumono le stesse sostanze e sono in città, il messaggio gli viene da Gesù, dalla Madonna e da alcuni santi. Cioè, si è visto che la struttura culturale, cioè il retroterra culturale da cui tu parti per affrontare, per affrontare delle esperienze in percezione alterata, è quello che ti dà le immagini attraverso le quali tu vivi queste esperienze. Chiaramente abbiamo delle valenze diverse di percezione sia delle immagini ma anche della qualità del messaggio, perché chi è vissuto in città oppure chi ha delle esigenze di dominio, gli vengono in stati di percezione alterata, specialmente indotti da droghe, questi gli vengono riconfermati, praticamente effettivamente un'intossicazione da oppio fra uno che ha l'idea di diventare padrone del mondo, sicuramente gli dà gli appare il Dio padrone o quello che lui è demandato, che gli dice tu sarai il padrone del mondo, la tua gente conquisterà il mondo, cioè gli dà questo delirio di onnipotenza, ed è proprio di questo tipo di intossicazioni che porta a questo. E fatalità, torno a ripetere, e molti pezzi anche della Bibbia, fra i Caldei e fra Ur, insomma, sono stati trovati, lo stesso diluvio universale, ne sono stati trovati racconti a Babilonia e racconti nella Mesopotamia, ma hanno una direzione, hanno una valenza completamente diversa da quello che gli danno che gli dà il monoteismo. Effettivamente il discorso di Abramo è un discorso da intossicazione d'oppio, non esistono altre spiegazioni, e noi stiamo parlando da 1600 a 2000 anni per un tizio che si è fatto d'oppio, che è andato fuori di testa. Guardate che casini che sta combinato, cioè effettivamente fa abbastanza, se non fosse drammatica la cosa farebbe ridere, non è da poco questo.
Sì, ma infatti appunto esistono anche degli studi significativi. Ad esempio, io ho trovato su un testo di una rivista di micologia dell'Ottocento che parla di un caso di intossicazione di una famiglia molto numerosa nella Roma dell'Ottocento, in cui man mano che aumentava la dose di intossicazione più vedevano la Madonna e avevano messaggi della Madonna. E questo è un proprio...
Ciao Claudio, ciao Francesco. E a proposito di panteismo, no? Ti dicevo, Claudio, l'altra volta, ho guardato nel vocabolario, siccome io sono digiuno di queste cose, ho guardato nel vocabolario e ho trovato Pantheon, riporta tempio di Roma dedicato a tutti gli dei.
Sì.
Quindi la costruzione era politeista.
No, esiste ancora il Pantheon.
Il Pantheon esiste ancora.
Ma era politeista.
Sì, ma guarda che il panteismo non deriva da Pantheon, cioè come termine è uguale, ma il panteismo è una corrente filosofica nata, credo, 250-300 anni fa, che praticamente diceva che Dio non è altro che tutto il mondo. Cioè tutto il mondo in realtà è Dio, per cui
è stato stravolto tutto.
Sì, e il Pantheon, quello che tu leggi, in realtà era un tempio neoplatonico dove era rappresentato il Pantheon come cupola l'uno, no? Cioè l'unicità dell'assoluto, e all'interno di questo quelle che erano le Enneadi rappresentate dagli dei. Cioè i 12 dei venivano poi messi in maniera astrologica. Naturalmente i cristiani hanno fatto sparire tutte le statue degli dei, hanno fatto sparire e si sono appropriati della struttura.
Certo, per quello che in origine comunque era politeista.
Sì, era l'idea neoplatonica del politeismo.
Va bene, grazie.
Ciao.
Sì, poi il panteismo ha tutta una serie di altre desidenze, di legami, certo, poi il panteismo è sempre legato come un qualcosa che il Dio è dentro le cose, ma in realtà noi sappiamo che le cose sono divine per se stesse e internamente, cioè non è un qualcosa che gli viene soffiato dentro, cioè perché il panteismo ha quasi sempre la visione tipica che deriva dalla Bibbia, che dice e Dio soffiò l'anima. Il panteismo tende a avere quel significato, dire che le cose sono inanimate, che però il Dio gli dà questa anima e questa anima di Dio e in tutto l'universo. Però appunto il paganesimo non è questo, il paganesimo è altro, cioè nel senso dice ogni cosa è divina di per sé stessa e in se stessa, e questo è proprio un salto di qualità enorme rispetto al monoteismo.
Mettermi in diretta adesso.
Beh sì, dai, vai.
No, non volevo parlarti in diretta, se era possibile.
Ah, vuoi parlare di più?
Sì, grazie.
Ok, dai, vai Francesco.
Sì, allora appunto, dicevo, quello che appunto è significativo sul discorso del panteismo è proprio questo significato che tende a ricollocare all'interno, a spingere dentro le cose una divinità, ma il panteismo tende sempre a reputare le cose inanimate, cioè che non hanno anima, non hanno sostanza, invece il paganesimo dice una cosa ben diversa, che le cose internamente sono divine, hanno sempre il loro potere, hanno sempre la loro capacità, hanno sempre la loro valenza e il loro potere, e di conseguenza si manifestano proprio perché la loro natura glielo permette, glielo consente, e questa divinità non può essere tolta, non può essere data, ma appartiene. Perciò esiste proprio una differenza sostanziale ed abissale con i due termini, con i due significati, proprio perché scusate, cambia la prospettiva, il significato e il valore. Per questo noi preferiamo parlare di politeismo, proprio perché diciamo che la divinità è policentrica. Sì, è policentrica e multicentrica, cioè che non esiste un inizio unico, ma esistono inizi molteplici che poi si incontrano, percorrono, si sommano, si dividono, però ognuno mantiene una sua caratteristica, contiene un suo valore, contiene appunto un suo valore specifico, e noi non possiamo ridurli, non possiamo compattarli, non possiamo restringerli, dobbiamo soltanto essere consci, e con queste divinità noi dobbiamo sempre entrare in contatto, dobbiamo sempre avere la possibilità di incontrarci. Sono delle divinità che non incontreremo forse mai o che non percepiremo mai. Difatti parlavamo di Demetra all'inizio, e poi Demetra era questo. Demetra è una divinità, ma non raccoglie tutti i fiori, raccoglie alcuni fiori con cui ha maggior significato, ha maggiore valenza, ha maggiore contatto. E noi nella nostra esistenza dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo essere consci che esistono infinite divinità, e con alcune probabilmente entreremo in contatto più facilmente che con altre.
Allora, chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, c'è Alvise che vi terrà compagnia, e alle ore 19 naturalmente riprenderemo la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo.
Ciao a tutti, e ricordate di usare internet su
internet, mi raccomando, perché potete avere tutto praticamente scaricandovi quello che a voi vi serve, più di così non è che possiamo fare. Ciao, e risentite alle ore 19, ciao.